Ora, nella tradizione confuciana, come forse saprete, c'è un classico che si chiama Cao Jing, e che è il classico della pietà filiale, nel quale si insegna non soltanto il rispetto per i genitori, ma direi una forma quasi di soggezione nei confronti non solo dei genitori, ma degli anziani e più generalmente dei sudditi nei confronti del Signore. Ma non solo, Socrate, come tutti sapete, è stato condannato a morte nel 399 a.C., come ateo e corruttore dei giovani, e oggettivamente, per quanto queste accuse fossero pretestuose, il discorso pubblico di Socrate era qualcosa che effettivamente minava quello che era l'ordine costituito, non solo intellettuale. A questo si può contrapporre invece quello che è l'atteggiamento di Confucio, per cui appunto nei dialoghi c'è un'intera sezione che si intitola Del tramandare, in cui alla prima riga si incontra appunto una famosa sentenza per cui il maestro, cioè Confucio, non fa altro che tramandare quella che è l'antica via dei passati re e comunque quella che era stata la cultura dell'epoca Zhou, che aveva preceduto l'età in cui Confucio ha vissuto. È un elenco in realtà che si potrebbe continuare ad libitum, per esempio, brevemente, ad esempio Platone intendeva espellere dalla sua città ideale i poeti, e il poeta che era l'incarnazione della tradizione, cioè Omero, mentre Confucio non si stanca di insegnare che occorre studiare quello che per noi è il libro delle odi, cioè le antiche poesie tradizionali. Le odi vanno studiate e vanno tramandate, mentre Platone vuole espellere appunto l'incarnazione della tradizione. E si potrebbe continuare. In realtà mi sembra che ci sia una parte di verità in queste osservazioni, e che queste forze siano comunque operanti all'interno dei rispettivi contesti culturali, ma si tratta comunque di una contrapposizione effettivamente schematica, e il titolo di questa relazione di Amina Crisma allude a questo aspetto quando parla di invenzione della tradizione. Ed è appunto alla sua guida esperta, alla sua esperienza, alla sua competenza che ci affidiamo questa sera per cominciare a districare quello che è comunque un nodo culturale importante, non soltanto in termini di cultura come elaborazione intellettuale alta, ma proprio come modo concreto di vita, come antropologia, cioè un modo di vivere che in qualche modo ci distanzia da quello che comunque resta un universo culturale con cui abbiamo e avremo sempre più a che fare. Quindi cedo la parola ad Amina Crisma. Grazie.
Io ringrazio, mi sentite? Il mio gentilissimo presentatore, e ringrazio voi per essere qui, per questo bellissimo invito. In effetti già queste parole contengono quello che voleva essere l'argomento di questa nostra conversazione di questa sera, no? Contengono molti spunti, perché appunto si alludeva al fatto che la Cina in realtà viene vissuta secondo un modello di rappresentazione di opposizione dualistica, no? Cina e Occidente, Cina e Grecia, saggezza e filosofia, creazione, imitazione, no? E via discorrendo. In realtà, probabilmente, si può tentare, credo, di uscire da questo schema, o almeno proveremo con questa conversazione di questa sera, si può tentare di uscire da questo schema dicotomico, in particolare direi, e questo è il titolo di ciò che ho intenzione di proporvi, affrontando la questione di una relazione con la tradizione confuciana che non la consideri come univoca. E qui vi propongo questo tema su cui poi torneremo. Effettivamente si ha ragione di dire che Confucio diceva: io trasmetto, non creo, Questa è una sua pubblica dichiarazione. Nei dialoghi così si dice. È tutto vero quello che si diceva della pietà filiale. Confucio insegna innanzitutto a obbedire. La pietà filiale, come penso molti di voi sapranno, è la virtù centrale del corredo delle virtù confuciane. E ancora, Confucio insegna anche l'obbedienza nei confronti del sovrano, e via. No, ecco, credo che tutto questo côté, no, del confucianesimo, in cui si prescrive l'obbedienza al padre, non solo, ma vorrei aggiungere, anche il rispetto per il fratello maggiore. Sapete, questa è una caratteristica divertente del cinese classico. Non c'è un termine per dire puramente fratello. I fratelli sono maggiori e minori. Le sorelle sono sorelle maggiori e sorelle minori. Cioè, la sorella, no, senza questa determinazione, non esiste come termine. Per cui poi, per dire l'insieme dei fratelli, si dice l'insieme dei shondi, che sono l'insieme dei fratelli maggiori e minori. Per cui, per esempio, un rivoluzionario del 1800 che era stato influenzato in Cina dal cristianesimo, nella grande rivolta dei Taiping, che qualcuno di voi avrà sentito nominare, in questa grande rivolta lui voleva presentarsi come fratello di Gesù Cristo e si è presentato appunto come fratello minore di Gesù Cristo. Ecco, quindi credo che queste cose siano abbastanza note, no? La tradizione confuciana si presenta in queste modalità piuttosto dimesse, no? I dialoghi di Confucio, lo si diceva prima, sono una lettura abbastanza esasperante, no? Perché uno apparentemente si trova davanti una serie di ricettari banali, no? Obbedisci, sii rispettoso, e via discorrendo. Anche se vorrei dire, tutto questo insegnamento della creanza, forse così banale, no? Potrebbe anche non essere, comunque ci torneremo. Ma quello che vorrei però focalizzare è il fatto che certamente è vero che questo modo di presentarsi del confucianesimo a partire dai dialoghi ci spiazza, perché appunto il filosofo da noi, no? In Grecia, che cosa fa? Sale sul pulpito e dice: io adesso vi dirò qualcosa che nessuno prima di me vi ha detto. Il filosofo in Grecia dice qualcosa che si contrappone alla doxa. Il filosofo in Grecia costruisce il suo discorso pubblico contrapponendosi al mythos, no? Le favole degli antichi. Io vi dirò qualcosa che gli antichi mitologi non vi hanno detto. La contrapposizione logos-mythos, come sapete, è polemica, no? Il filosofo prende le distanze dalle opinioni. Invece, di primo acchito, la prima mossa che Confucio fa nei suoi dialoghi, e vi esorto a leggerli perché ce n'è fra l'altro una nuova bellissima edizione curata da Tiziana Lippiello, che so che è stata vostra ospite l'anno scorso, no? Nei dialoghi, appunto, la mossa è il contrario. Sembra che Confucio parli molto sottovoce. Lui dice sempre: io mi riferisco a chi mi ha preceduto. Io mi riferisco idealmente a quelli che sono i padri. C'è sempre questo atteggiamento di devozione, di dedizione filiale. A questo proposito vorrei ricordare un'altra cosa che mi sembra interessante. Nella lingua cinese, zi, quel lao zi, sapete, lo zi di maestro, che vuol dire maestro, il vecchio maestro nel caso di Lao Zi, quello zi in realtà vuol dire anche figlio. Tanto è radicata, no, questo senso della filialità nella tradizione cinese, che c'è lo stesso termine per indicare il figlio e il maestro. Vale a dire, in altri termini, forse solo chi si riconosce figlio potrà essere veramente un maestro. Allora, però fermiamoci un attimo, credo che tutte queste cose siano tutto sommato abbastanza note. Io credo che però si prestino a volte a delle semplificazioni, no? Come se il confucianesimo fosse, e così è parso a tanti autorevoli interpreti occidentali, puramente una ripetizione, un mero tradizionalismo, lo diceva anche Max Weber, una mera acquiescenza, un'etica dell'accomodamento. Weber diceva una illimitata pietas, ecco, senza limiti, una pietà filiale portata all'eccesso. Prima di Weber c'erano state delle pagine famose delle lezioni sulla filosofia della storia di Hegel, più o meno negli anni 30 del 1800, in cui addirittura si era detto che la Cina era incapace di elaborare un'autonomia morale, era talmente intrisa di obbedienza alla tradizione che era incapace di distinguere tra convenzione e giustizia. Ciò che è convenzionalmente dato e ciò che è giusto. Ecco, io direi che questi giudizi, hegelo-weberiani per schematizzare velocemente, permeano ancora profondamente la ricezione occidentale del confucianesimo, che in realtà però, vorrei suggerirvi, è un po' più articolato di così. Vale a dire, attenzione a questa nozione di obbedienza. Il confucianesimo, come ogni altra grande tradizione, è, vorrei dire, un campo di tensioni dove sono presenti interpretazioni differenti. Faccio un esempio sotto le nostre latitudini. Voi tutti, penso, conoscerete quella grande pagina dei Karamazov di Dostoevsky, dove si confrontano Cristo e il grande inquisitore, no? Ecco, una pagina straordinaria, A che cosa allude quella pagina dostoevskiana strepitosa? Alla pluralità che è presente all'interno del cristianesimo, a una pluralità, se volete, emblematizzata in due figure paradigmatiche. Allora, io penso che un discorso per molti versi analogo si può fare per il confucianesimo. Vale a dire, il confucianesimo non è quella cosa univoca di pura convenzione, no? Che finora ci è stato detto che è. Perché fin dai testi confuciani, oltre fin dai testi proprio originari attribuiti all'insegnamento di Confucio, per esempio compare una frase nei dialoghi molto sorprendente che adesso cerco di riproporvi. C'è un discepolo, sapete i dialoghi sono solo spezzoni di conversazione, molto brevi, non ci sono grandi argomentazioni come nei dialoghi platonici. C'è un discepolo che a un certo punto chiede a Confucio come si può servire il sovrano e Confucio non gli risponde facendo tutto quello che ti chiede, gli risponde anche opponendosi a lui. Così si serve il sovrano. Che cosa vuol dire quella frase? Attenzione, questo è un punto molto delicato. Che certamente si obbedisce, ma a chi si obbedisce? Si obbedisce a un potere giusto. Si obbedisce e si rispetta l'anziano, si obbedisce e si rispetta il padre. Ma attenzione, quella frase allude a un tema che è altrettanto contenuto dentro il confucianesimo quanto il precetto dell'obbedienza e che potrei riassumere come dovere, attenzione non diritto, dovere di rimostranza. Qual è il dovere del figlio filiale e del suddito leale? Nei confronti rispettivamente del padre e del sovrano, tentare di impedirgli di commettere ingiustizia. E questa, attenzione, non è un diritto, è un dovere. Vale a dire il dovere di opporsi, per esempio, a un ordine empio o ingiusto da parte dell'imperatore è previsto nei testi confuciani fin dalle origini. Con Confucio parliamo del V secolo avanti Cristo. Il grande confuciano che ha sviluppato fino in fondo questo tema dell'opposizione al potere e all'ordine ingiusto è quello che secondo la tradizione cinese è considerato il massimo discepolo, il più fedele interprete di Confucio. Si chiama Mencio, che è latinizzazione gesuitica, come sapete, di Manz, e vive nel IV secolo avanti Cristo. C'è una bellissima pagina menciana, fedele a quell'insegnamento di Confucio a proposito del obbedire alla giustizia e opporsi, che dice amo la vita e amo la giustizia. Naturalmente amo moltissimo la vita. Mencio non ha un'etica del sacrificio, non ci sono retoriche del bel sacrificio. Però, lui dice, ci sono cose che io amo più della mia vita. E se dovrò scegliere fra vita e giustizia lascerò la vita e terrò la giustizia. Ecco, questa pagina, famosissima nella tradizione cinese, non so perché l'Occidente continuamente si rifiuta di leggerla e di recepirla. E non è un marginale, sapete. Questo è uno dei massimi pensatori che la Cina abbia mai avuto, quindi non è un pensiero eccentrico e considerato marginale, ed è considerato, in qualche modo dalla tradizione successiva, l'interprete autorizzato e più fedele del pensiero confuciano. Quindi questo per dire cosa? Che quando parliamo di confucianesimo, no, certamente c'è la, come dire, trasmetto e non creo, dice Confucio. Che cosa però avrà trasmesso Confucio? Allora direi, questo si riferisce anche all'obbligo dell'obbedienza. Vediamo che nell'obbedienza c'è però anche presente una componente di discernimento. Non a tutto si obbedisce. Si obbedisce a ciò che corrisponde, secondo un criterio di discernimento, a un principio di equità, di umanità e di giustizia. C'è un grandissimo termine che compare nella tradizione confuciana, che sta al di sopra degli uomini e al di sopra dei poteri terreni, ed è Tian, la volta celeste, il cielo. Sapete che nella tradizione cinese l'imperatore si chiama Tianzi, figlio del cielo, no? Attenzione. Che cosa Tianxia, quanto sta sotto il cielo, è il mondo. Noi tutti viviamo, plurali come siamo, accomunati dal fatto che sopra di noi sta qualcosa. Allora, attenzione a questa immagine del sopra. Il cielo sta sopra il sovrano, no? Come sopra tutta la comunità umana. Da dove il sovrano deriva la sua legittimità a governare? C'è un bellissimo termine della tradizione cinese che è Tianming. Il Tianming è il mandato celeste. Vale a dire, chi è che dà al sovrano il potere di governare? Glielo dà il cielo. È quello la fonte del potere sovrano. Attenzione però, non è mai un cielo che viene precisato in termini di divinità personale. Schematicamente direi, semmai ci torneremo sopra con il dibattito, con le vostre domande, che si tratta, questo cielo che sta sopra tutti e quindi anche sopra il sovrano, allude alla sovranità di una norma etica che sta anche sopra a chi ha il supremo potere. E quindi il sovrano, l'ordine del sovrano è giusto se rispecchia l'adesione al senso dell'umanità e al senso della giustizia. In caso contrario, è non un diritto, ma un dovere del suddito tentare di impedire che sia perpetrata l'ingiustizia. Ecco, questi temi che sono presenti dentro il confucianesimo fin dalle origini, direi configurano il confucianesimo come un campo di tensioni. Sono presenti più cose dentro il confucianesimo, non una sola. C'è l'obbedienza, certamente, ma c'è anche la rimostranza. Poi c'è la gerarchia, certamente, però attenzione, c'è anche l'universalità della norma etica. Guardate che nei dialoghi di Confucio si dice che cos'è Ren, il senso dell'umanità, e lui risponde amare gli altri, tutti, sì, tutti. Quindi c'è un precetto universale che sostiene che la mansuetudine e il rispetto a tutti sono dovuti. C'è la differenza, certo, nel confucianesimo. Nel confucianesimo, direi, non c'è la concezione degli altri come di un prossimo astratto. Gli altri sono con noi, secondo l'etica confuciana, in relazioni concrete, che sono relazioni, certamente, di gerarchia. Però, attenzione, c'è anche una grande relazione paritaria nel confucianesimo, ed è l'amicizia. L'amicizia, dopo lo studio, è la prima parola che compare nei dialoghi di Confucio. Qual è la più grande gioia per un uomo? Ricevere un amico che viene da tanto lontano. Quindi l'amicizia è la prima cosa che nobilita l'uomo ed è un rapporto eminentemente paritario. Quindi attenzione, voi tutti avrete presente la rappresentazione del confucianesimo come gerarchica, ma certamente esiste anche dentro il confucianesimo una fortissima componente egualitaria. Aggiungo una cosa: c'è una fiducia assoluta dentro i testi confuciani delle origini sulla perfettibilità di ogni essere umano. Mencio, questo discepolo di Confucio del IV secolo, è addirittura, direi, sconvolgente nella incrollabile fede con cui egli ribadisce questa sua convinzione in tempi che erano di spaventosi massacri. Vorrei ricordare che il periodo di cui stiamo parlando, degli stati combattenti, tra il V e il III secolo avanti Cristo, vede in Cina un autentico macello. Lotta di tutti contro tutti, la guerra su scala veramente inaudita, gli egoismi scatenati, uno scenario che sembra quello descritto, ricordate, dalle pagine famose di Hobbes, a proposito dell'homo homini lupus. Questo è il mondo in cui si levano le parole di Confucio e di Mencio. E Mencio afferma, in tempi così veramente che sembravano smentirlo ogni giorno, una sua fede radicale nella perfettibilità di ogni essere umano. Lui sostiene provocatoriamente: ogni uomo, ognuno può diventare un grandissimo santo, il più grande dei santi. Questa è una potenzialità che Mencio, IV secolo a.C., riconosce a tutti gli esseri umani, con una fiducia che addirittura veniva derisa da molti altri pensatori a lui contemporanei, che invece guardavano i campi di battaglia pieni di cadaveri e sostenevano che la sua era pura follia. Come che sia, c'è questa fiducia quindi nella perfettibilità di tutti. Quindi c'è una componente dentro il confucianesimo che da un lato alimenta, no, la resistenza agli eccessi, agli arbitri dispotici del potere, e anche c'è una componente che, contro quella appunto la lettura autoritaria, no? Una componente che invece valorizza gli aspetti egualitari delle relazioni tra gli esseri umani. Questa polarità ha attraversato tutta la storia della tradizione cinese, queste due diverse maniere di interpretare Confucio, perché vorrei ricordare che esiste una data centrale nella storia della Cina, è il 221 a.C., fondazione dell'impero centralizzato. Con la fondazione dell'impero centralizzato noi abbiamo anche una trasformazione del panorama del pensiero. Prima avevate un libero dibattito, molto simile a quello che si svolgeva nelle polis greche, liberi pensatori che giravano di corte in corte, che non erano condizionati dal potere. Con la fondazione dell'impero, invece, voi sapete, la Cina costruisce, inventa un grande stato burocratico. Sapete che la Cina ha inventato il sistema del reclutamento per pubblico concorso dei funzionari, no? L'ha inventato la Cina. Quindi la Cina ha una sapienza, se vogliamo, statale, no? Molto, molto, molto antica, molto antecedente a quella che è stata l'esperienza dal 1949 della Repubblica Popolare, ma anche molto antecedente a quella che è stata la fondazione della prima Repubblica Cinese nel 1911-12, no? Ecco. Quindi la Cina ha questa tradizione statale, ammirevole per tanti versi, ma qualcuno anche propone di chiamarla totalitaria, autoritaria quantomeno. C'è un'antica tradizione che certamente ha dimostrato una enorme immane potenza, un'enorme immane efficienza nel governare spazi sterminati. Sapete, c'è un detto a questo proposito nel Lao Tzu, che è un classico del taoismo, che certamente molti di voi conosceranno: governare un grande stato è come friggere dei pesciolini, che non è esattamente, no, una maniera, no, umanistica, no, mi pare, di considerare la faccenda. Ecco, quindi nella Cina dal 221 a.C. in avanti si è configurata una grande tradizione statale, certamente autocratica, certamente dispotica. E da allora in avanti, comunque, la tragedia di misurarsi con il potere dispotico dell'imperatore è stata avvertita come una tragedia della coscienza dei funzionari e dei letterati. Altro che prona obbedienza. Ma sapete quanti nel corso dei secoli della vicenda imperiale della Cina hanno sfidato la collera dell'imperatore con un memoriale al trono in cui si diceva semplicemente: figlio del cielo, tu stai sbagliando, e mettevano con questo in gioco la loro vita, la loro incolumità fisica, la sorte delle loro famiglie, oltre che la carriera. Altro che prona obbedienza. Nel corso di tutta la vicenda imperiale ci sono stati fior di letterati che magari tremando, anzi certamente tremando, non si sono tirati indietro quando si è trattato di mettersi davanti a quel confronto che Mencio aveva proposto tra la vita e la giustizia. Ecco, questo ha attraversato tutta la storia della Cina. Vorrei aggiungere a questo proposito che c'è un grande intellettuale contemporaneo che si chiama Amartya Sen, che sicuramente conoscete, in un suo bel librino che ha pubblicato Mondadori, no? Perché la libertà non è la democrazia degli altri, perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente, propone proprio di riflettere su alcuni di questi spunti che vi stavo cercando così molto schematicamente di proporre. Quindi, tornando a noi, attenzione, la tradizione, la relazione con la tradizione, che cercheremo di vedere attraverso così le immagini che vi propongo questa sera, non è qualcosa di, come dire, di mera acquiescenza, è una relazione estremamente creativa. Perché proviamo a pensare, quando Confucio dice io aderisco al dettame della dinastia Zhou, lui già attua una scelta all'interno della tradizione, perché c'erano state più dinastie nella Cina precedente, lui sceglie di riferirsi alla dinastia, chiamiamola più, virgolette, umanistica. C'era stata una dinastia Shang che aveva praticato i sacrifici umani, sapete, la più antica dinastia storica della Cina praticava i sacrifici umani. Questa cosa è qualcosa della religione arcaica che ripugna alla razionalità confuciana e che già era ripugnata alla dinastia Zhou, che invece non li aveva mai praticati, che anche anzi li aveva respinti con orrore. Ecco quindi a quale passato ci si riferisce. Già questa è una scelta. L'antichità cinese aveva più scelte possibili. Confucio sceglie di attenersi alla dinastia Zhou. Ma c'è un altro elemento che mostra quanto in realtà sia creativo, anche se parla sottovoce, no? questo insegnamento, questo magistero confuciano, ed è il tema della nobiltà. C'è una parola, Junzi, significa etimologicamente figlio del sovrano, figlio del principe, no? Nella tradizione confuciana assume un'altra valenza. Così come succede, sapete, più o meno per il termine della nobiltà nei dibattiti, no? Della nostra età comunale, ricordate, no? Si passa da una nozione puramente sociale di nobiltà alla nobiltà del cuore, no? Ecco, quindi si passa da una nozione eminentemente sociale a una nozione etica di nobiltà. Lo stesso tipo di slittamento viene compiuto con questo termine da Confucio nei dialoghi. Cioè Junzi non sarà più l'aristocratico di nascita, ma sarà l'uomo di valore, l'uomo esemplare, l'uomo che si perfeziona attraverso l'adesione sempre più perfetta alla cultura, al senso dell'umanità, al senso della giustizia e all'estetica. E a questo proposito, appunto, va detto che è un carattere eminente della concezione confuciana l'idea che, ritualistica se volete, che il senso dell'umanità e del rispetto vanno espressi attraverso comportamenti visibili. È quel cosiddetto culto cinese per l'etichetta, no? Che a tanti è sembrato spesso, no? In passato, vano e vacuo formalismo, no? Fra l'altro c'erano moltissimi rivali dei confuciani che erano convinti anch'essi di questo, che criticavano i confuciani come maestri di cerimonie, no? Amanti di apparati, di riti complicati, che fra l'altro rappresentavano anche un notevole dispendio di risorse. Molti oppositori dei confuciani, taoisti e moisti, si appelleranno appunto a un principio di economicità per rifiutare, no, questo tipo di sprechi. Ecco, invece nella mentalità confuciana è profondamente radicato il senso del decoro, direi, no, che deve ispirare le relazioni tra gli uomini. Vale a dire, il senso dell'amicizia, del rispetto, vanno esteriorizzati in un gesto perfetto. Questo è il senso dell'etichetta, il senso dell'umanità vanno, questo può essere un tratto che può piacere o meno, no? Ecco. Però di fatto non si tratta di vacuo formalismo, perché infatti Confucio sostiene che non è l'adesione interiore a permeare l'atto rituale, no? E quindi qualsiasi gesto stilizzato, qualsiasi forma artistica che, con la quale si accoglie il proprio prossimo, no? Nelle sue varie forme. E c'è quindi questo senso di un rituale che deve trasformare e plasmare la vita di tutti i giorni, corredato da una fortissima componente estetica, in cui certamente si imitano gli antichi, ma ognuno come un artista in qualche modo attua una sorta di performance, no? In ogni atto, può essere il servire il tè a un amico, o ricevere il sovrano, celebrare un matrimonio, una battaglia, o seppellire un morto. Bisogna farlo nella bellezza, perché i confuciani sono convinti che bene e bellezza non possano assolutamente essere separati e che nessun uomo accetterà mai di vivere privato della bellezza, e che la bellezza sia necessaria alla vita umana altrettanto quanto gli è il cibo. C'è questa convinzione assoluta e radicale. La componente estetica non è qualcosa che si aggiunge, non è un ornamento, ma è, diciamo, la caratteristica con cui gli uomini mostrano la loro umanità, a partire, i confuciani sostengono, dal culto dei morti. Cos'è che distingue, secondo loro, gli uomini, gli esseri umani, dagli animali? Gli animali non possono che lasciare i loro morti al ciclo della natura. Gli esseri umani, con un gesto simbolico, che può essere semplicissimo, no? Può essere quel cospargere, no? Come nei rituali preistorici, no? Di una polvere colorata, no? Il corpo. Segnalano comunque simbolicamente una sopravvivenza, di colui che se n'è andato. E questa per i confuciani, quindi, è la funzione simbolica che caratterizza questo trattare, questo vincere simbolicamente la morte attraverso la bellezza, che separa il mondo degli uomini, la civiltà, dalla bestialità. Quindi la bellezza all'uomo è necessaria, e a partire da questo gesto di pietà per i suoi morti. Ecco, quindi la concezione quindi della necessità dell'arte, ecco, non è la necessità di un ornamento esteriore, ma è qualcosa che, secondo questa concezione confuciana, si radica nell'intimità più profonda del cuore umano. Corrisponde a un bisogno assoluto e vitale. Bene, dopo questa premessa volevo cominciare a mostrarvi alcune delle slides che un po' disordinatamente vi ho preparato, per cercare di tracciare le coordinate, no? Quantomeno anche storiche, se vogliamo, e le grandi linee di quelle che sono le concezioni che hanno ispirato, no? L'arte e l'estetica cinese nel corso della storia. Naturalmente sarebbe un compito che potrebbe richiedere molte vite, noi cercheremo di fare una veloce sintesi. Allora, a partire da queste due immagini, che sono tratte da quella che è stata la grande mostra romana, forse qualcuno di voi l'avrà vista, del Quirinale l'anno scorso, in cui si presentavano fra l'altro dei pezzi dell'esercito di terracotta famosi, accanto a molti altri reperti che non erano finora mai usciti dalla Cina, come questi due, che sono due modalità. Ecco, quello di sinistra, questo cervo in legno laccato, fantasioso e agilissimo, ecco, mi piace mostrarvelo a emblematizzare l'area culturale da cui nasce il taoismo. È la cultura sciamanica della regione meridionale di Chu. Ricordiamoci che la Cina appunto non è una cosa sola, ci sono due anime nell'estetica della Cina e anche nelle concezioni, se vogliamo, della relazione con la realtà. Una è quella confuciana che cercavo di illustrarvi così a grandi linee, l'altra è quella taoista, probabilmente più nota, probabilmente più frequentata e anche direi molto amata in Occidente, no? Sapete che Lao Tzu, il grande classico del taoismo, che pure vi esorto a leggere e che pure è stato tradotto da uno che è stato qui vostro ospite, da Attilio Andreini, che ne ha fatto una meravigliosa versione per Einaudi uscita nel 2004, il Lao Tzu è il libro al mondo che dopo la Bibbia è più tradotto. 350 lingue, non lo so, insomma, praticamente in tutte le lingue del pianeta, incluso lo Swahili, non so. Il Lao Tzu è un libro veramente, un best seller mondiale. Quindi io penso che forse il tipo della spiritualità taoista, no? Probabilmente è già da più tempo, più vicino, no? Meno distante, meno forse difficile da capire, no? Di quello confuciano. Molto schematicamente il taoismo, che ha una fantasia lussureggiante e che deriva appunto da un fondo di cultura sciamanica e da una regione meridionale. Geograficamente il taoismo nasce in una regione meridionale della Cina che è lo stato di Chu, la regione di Chu, mentre invece la cultura confuciana nasce attorno alla zona del fiume Giallo, quindi nella piana centrale, e nasce da una matrice in cui la componente ritualistica e quindi la pietà nei confronti degli antenati, il culto degli antenati, diciamo, ne è il nucleo centrale. Ecco quindi due sensibilità molto differenti, se vogliamo, sbrigliata e fantasiosa quella del sud e invece rigorosamente aderente al culto degli antenati, quella della pianura centrale. Ecco, direi bisogna anche capire queste due matrici antropologiche, no? Per capire queste due grandi anime che hanno ispirato, queste due grandi tendenze che hanno ispirato e che ispirano tuttora la cultura cinese, il pensiero cinese, anche nei suoi protagonisti contemporanei. A destra invece vedete proprio un vaso rituale che può essere assunto ad emblematizzare, no? La cultura ritualistica della piana centrale. Fra l'altro questi vasi rituali hanno rappresentato una componente fin dall'epoca preistorica, per tutte le età della Cina, hanno rappresentato una componente importantissima dell'arte cinese. Ed erano proprio vasellame di bronzo, ma anche poi saranno di appunto terracotta, ma poi saranno anche di ceramica e via, di porcellana, saranno una produzione tutta riferita alle attività rituali. Erano per esempio vasi in cui si introducevano le bevande rituali o erano recipienti in cui avveniva la cottura dei cibi rituali. I riti erano compiuti nelle più varie occasioni, erano spesso riti riferiti ai defunti, no? Legati in massima parte al culto degli antenati, però la ritualità aveva luogo sostanzialmente in tutti gli episodi della vita umana. Vorrei sottolineare un elemento molto interessante della ritualità confuciana: è una tipica tendenza confuciana quella di, trasferire il culto in cultura. Vi cito un passaggio famoso di un confuciano del III secolo avanti Cristo che parla del rito della pioggia. E lui dice: perché si fa la cerimonia della pioggia? Perché piova? E lui risponde: ma neanche per idea, pioverebbe o non pioverebbe lo stesso. E lui dice: l'uomo da poco crede di ottenere qualcosa col rito per la pioggia. L'uomo di valore lo compie per la sua bellezza. Non si chiede al cielo. Ecco, questa è l'idea confuciana. Cioè, il rito non è qualcosa che introduce un commercio, no? In qualche modo un ottenere, no? Un interesse, un vantaggio. Quindi non c'è una preghiera rivolta al cielo. Perché si fa il rito? Non perché si spera di ottenere la pioggia, ma perché la comunità umana ha bisogno di trovarsi insieme e di esprimere insieme il proprio sentimento. Questa è l'idea confuciana del rito. Quindi il rito è una metafora intransitiva, qualcuno ha detto, no? Quindi non dà accesso a un altro mondo. La religio confuciana, direi, è una religione che si svolge tutta su questa terra. Il senso della sacertà che i confuciani hanno è molto più riferito alle relazioni degli uomini tra loro. Che cos'è che è sacro? Che cos'è che trascende il singolo uomo? Per i confuciani è, come dire, sono le generazioni. È il fatto che abbiamo avuto dei padri e che abbiamo dei figli. Questa è la trascendenza per i confuciani, no? E questo senso del legame degli uomini, del presente tra loro, questo è sacro. Questa è la sacertà, questa è la religio che unisce l'umanità, no? Ecco, quindi principalmente per loro questa è la religione. Naturalmente c'erano dei loro critici che dicevano, ma voi siete empi, ma allora non ci credete, eh? Cosa dite mai? Vi segnalo a questo proposito che non è stato senza effetti la scoperta della Cina da parte dei gesuiti nel 600. La scoperta della Cina che ha fatto poi gli illuministi nel 700 ha contribuito in modo decisivo alla fondazione di un certo deismo illuministico. Guardate la découverte della Chine, no? Che ha fatto per esempio Voltaire, che andava a scuola dei suoi maestri gesuiti che erano entusiasti, no? Della cultura confuciana, alla fine ha proposto, in fin dei conti, ha contribuito fortemente a creare l'idea della laicità dell'Europa. Ma tornando all'antitesi tra confuciani e taoisti, allora i confuciani hanno il senso sacro della religio, del legame degli uomini tra loro, ecco, vedete questo, no, questo vaso rituale dedicato al... I taoisti invece hanno un senso straordinario della spontaneità, della relazione, che cosa deve ritrovare l'uomo? Il legame col cosmo. E ci sono immagini bellissime nel Laozi che parlano del rifarsi natura, se vogliamo, no? Ecco, se per i confuciani l'itinerario dell'umanità è diventare sempre più cultura, per i taoisti è rifarsi natura, ritornare legno grezzo, spontaneità, rifarsi piccoli come il neonato, ritornare il lattante che succhia il latte al seno della madre. Queste sono le grandi immagini del taoismo. E quindi è proprio una strada, diciamo, se quella dei confuciani è una strada che punta all'accrescersi, quella dei taoisti invece è decrescere, buttare via tutto quello che è troppo umano, culto, cultura, tutto, via, libri, per carità, il sapere libero, tornare invece a una relazione vitale, no? Con il Tao, la via, che è la grande totalità, che noi potremmo benissimo accostare, se vogliamo, no, cercare, evocare un termine in qualche modo analogo alla nostra physis, alla natura, no? Perché è veramente l'idea di questa grande madre, no? Che alimenta tutti gli esseri. Ecco, però credo che appunto la spiritualità del taoismo probabilmente sia più nota, no? In qualche misura, è più frequentata, no? Incontra di più, no? Questo culto della spontaneità. Vorrei sottolineare però una cosa: non dovete pensare in qualche modo a un esclusivismo tra l'uno e l'altro. I confuciani, come dire, non sono delle adesioni reciprocamente escludenti, sì. Ecco. Questa è un'altra cosa della Cina che ci intriga moltissimo. Vale a dire, noi siamo abituati, chiaramente, dentro la nostra cultura monoteistica, no? Al fatto che una scelta religiosa chiaramente esclude tutte le altre, no? Cioè, evidente, no? In Cina non è così. In Cina, come dire, c'è la reciproca permeabilità delle strade. Vale a dire, i letterati cinesi sono stati sia taoisti che confuciani molto spesso, cioè a seconda delle circostanze. Erano taoisti nell'ambito delle relazioni con gli amici, con la natura, con la poesia, con le grandi bevute che facevano, no? Ecco, tutto questo rappresentava il loro côté taoista. Poi quando andavano a corte dall'imperatore, no? Oppure all'interno delle relazioni familiari, con i fratelli maggiori e minori, le suocere, eccetera, erano confuciani. Quando è arrivato in Cina anche il buddismo, riuscivano ad essere anche buddisti, quando, che so, meditavano sulla vita e sulla morte. Cioè, in Cina, ecco, una cosa che ci intriga, credo, è questo fatto che manca, no? Come dire, la dimensione della esclusività teologica, Questa è una cosa che ci... E fra l'altro, vi faccio riflettere su una cosa che molti di voi sapranno. Ecco qui il Laozi con le grandi orecchie e Confucio, che sono appunto i due grandi maestri un'immagine del Lao Tse e quella a destra invece una di Confucio, la Cina di oggi si configura come un socialismo di mercato. Sapete che lo scrive sulla sua Costituzione, no? Cioè la Cina oggi autodefinisce se stessa socialismo di mercato. Per noi è un ossimoro per la contraddizione che non consente. Non soltanto è praticato dal 79, e mi sembra con risultati non spregevoli, no? Ma addirittura viene iscritto sulla Costituzione cinese. Ecco, direi che questo forse è anche un altro esempio contemporaneo di qualcosa, no? Di questa fluidità, in fin dei conti, che caratterizza in qualche misura, no? Le categorie cinesi, che ci mette in qualche modo a dura prova. Buddismo, la terza grande componente della cultura figurativa, artistica dell'anima cinese. Allora, come sapete, confucianesimo e taoismo sono le due componenti autoctone, no? Che si sono compenetrate, se volete, come lo yin e lo yang, no? In qualche modo rappresentano due componenti che hanno animato nel corso dei secoli e tuttora gli intellettuali cinesi, e sono native. Poi c'è una terza grande componente, che è quella del buddismo. Il buddismo, attenzione, è una grande religione di salvezza che viene dall'India, come ben sapete. Allora, qui a questo proposito vorrei richiamare la vostra attenzione su questo elemento. Allora, non è vero che la Cina si è aperta dal 79. Il primo grande occidente della Cina non siamo stati noi, è stata l'India. Il primo grande occidente della Cina è stata l'India. La prima grandissima esperienza interculturale la Cina non l'ha fatta dal 1979, no? Quando o neanche dall'Ottocento, delle guerre dell'oppio, no? Quando sono arrivati gli occidentali e si è accorta di essere un po' attardata e che qualcosa doveva rifare di sé. No, la Cina ha scoperto l'altro quando ha scoperto il buddismo. Vale a dire, in un momento di gravissima sua crisi, a partire dal primo secolo, ma in particolare dal terzo secolo dopo Cristo, no? Quando si frantuma il primo impero, crolla l'ordine classico, qualcosa di analogo a quello che succede in Occidente, sapete, quando finisce, no? L'ordine classico, l'impero romano, no? Il sistema di valori della classicità su cui si era retto, c'è il disordine e comincia e arriva appunto in Occidente una grande religione di salvezza che è il cristianesimo, no? Qualcosa di analogo succede in Cina. Crolla il primo impero, ritorna ad esserci in Cina una stagione di lotte feroci in cui nessuno arrivava ad avere un'età matura, nessuno arrivava ad avere i capelli bianchi perché morivano tutti prima di morte violenta, e in questo clima di violenza e di disordine, di invasioni barbariche, di povertà, di regressione, ecco che arriva, crolla l'ordine classico e arriva la grande religione di salvezza importata dall'India. Il percorso che ha proposto alla cultura cinese il buddismo è durato 10 secoli sostanzialmente. Ci sono stati 10 secoli in cui la Cina ha ininterrottamente assorbito e tradotto un'altra mentalità, una metafisica di cui non aveva nessuna idea, delle concezioni che facevano a pugni con quelle che erano state le sue concezioni tradizionali. Tra l'altro, chi conosce il buddismo sa benissimo che il buddismo parte da una tematizzazione, da un'enfasi sulla tematizzazione del dolore umano, che era assolutamente assente dalle teorie cinesi dell'epoca classica. Le teorie cinesi dell'epoca classica vedono sempre il male e il dolore come un'imperfezione, una parzialità, non conferiscono mai a questo tema la centralità che invece ha assunto da quando è entrato il buddismo. Vorrei sottolineare che il buddismo in Cina conosce una grande espansione, viene completamente assimilato, riplasma profondamente l'anima cinese, si introduce come repertorio centrale in tutte le manifestazioni dell'arte cinese e anche è seguito con grandissima devozione sia dal popolo che dall'élite, E quindi il buddismo rappresenta un momento di grande trasformazione della Cina. Di lì poi emigrerà ancora, come sapete, in Giappone, per esempio, no? Il Chan, per esempio, che in Giappone diventa lo Zen, è un frutto meraviglioso della sinizzazione del buddismo, no? Un buddismo che si fa compiutamente cinese, che si mescola ad elementi taoisti e che sceglie fra l'altro una grande semplicità, no? Ecco, il Chan, lo Zen, è proprio questa, questa dedizione a una totale semplicità. Ecco quindi un elemento che viene dall'estero, ecco, non è vero che la Cina è sempre stata chiusa e autoctona, lo è stata, sapete, in certe fasi, certo, lo è stata sicuramente durante la rivoluzione culturale, in cui fra l'altro si è dedicata a distruggere tutto quello che aveva di tradizione propria e altrui, sistematicamente. Sapete che un giorno si dice la Cina è devota alla tradizione. Sì, è vero, da un lato, ma quanta iconoclastia nei confronti della tradizione non abbiamo visto in Cina? Distruzioni selvagge. Sapete che in un giorno le guardie rosse hanno fatto fuori 10.000 templi in Cina. Anche questa è storia della Cina. Vale a dire, la Cina ha conosciuto certamente delle forme di grande dedizione alla tradizione, ma ha conosciuto anche di recente delle forme di devastazione assolutamente esorbitanti. Aprirei qui una piccola parentesi. In questo momento la Cina, come sapete, mostra un grande interesse per il proprio passato, per la propria tradizione, no? Per esempio sono finanziati scavi archeologici importanti, stiamo scoprendo continuamente nuovi manoscritti sul pensiero antico che emergono da tombe dimenticate, quindi è una stagione in cui, per un verso, la Cina, no, sembra volere, no, con tutte le sue forze, riscoprire il proprio passato, la propria tradizione. Sapete che il governo cinese promuove a livello internazionale i centri Confucio, no? Ecco, quindi c'è un riallacciarsi molto forte, da un lato, alle proprie tradizioni. Però io mi domando se alcune delle cose che succedono oggi nello sviluppo urbano delle città cinesi non siano più distruttive di quello che hanno fatto le guardie rosse. Sono interi habitat umani, sociali, che vengono distrutti in nome di uno sviluppo che ha completamente reso irriconoscibile qualsiasi centro cinese, che ha trasformato radicalmente. Noi in questo momento stiamo assistendo a una trasformazione in cui da un lato certamente, no, c'è il legame con la tradizione, con quello che si può musealizzare della tradizione, ma dall'altro lato voi avete una cancellazione di ambienti. Penso ai grandi lavori delle dighe, no, che hanno fatto emigrare milioni di persone, hanno distrutto tutto un habitat umano, naturale, storico in questo momento, che sono di proporzioni veramente bibliche. Quindi ecco, attenzione a questo discorso della Cina che ama la tradizione. L'ha amata, la ama, d'altro canto ci sono stati in Cina, sia nel passato sia nel presente, delle forme di violenza iconoclasta senza limiti. E vorrei aggiungere una cosa che non sempre è ricordata. Il primo imperatore non era confuciano. Qin Shi Huangdi, il grande imperatore dei 10.000 soldati di terracotta, era un imperatore che odiava le tradizioni, che non voleva nessun libro tradizionale, che voleva fondare un potere su basi radicalmente nuove. Sono stati gli Han, la dinastia successiva, che invece ha ripristinato un legame con la tradizione. Ecco qui alcune immagini del Buddha, ecco, un capitolo immenso di interazione interculturale. Sapete, nell'arte buddista confluiscono fenomeni che vengono da lontano, c'è veramente un incrocio fra Oriente e Occidente. Molti di voi sapranno, per esempio, quanto della statuaria buddista deve anche all'esperienza greca e alla grande avventura di Alessandro. A molti di voi sarà successo quello che mi è successo in Cina nel museo di Xi'an, di scoprire un panneggio greco su una statuina del Buddha, no, nel cuore della Cina. Ecco, la globalizzazione non è cominciata oggi, ci sono state, anche questo ce lo racconta fra le altre Amartya Sen, la globalizzazione per esempio è un'avventura dell'umanità che dura da sempre, quella del buddismo è stata una grandissima avventura interculturale, no? In cui fra l'altro motivi iconografici emotivi religiosi, hanno attraversato, no, il mondo da occidente a oriente e poi di nuovo hanno ripreso una via verso l'occidente. Ecco, per esempio, questa bellissima figurazione di Guanyin, lo sapete, no, che inizialmente era un bodhisattva della misericordia maschile, è diventato femmina, ed è diventata, e che femmina, no? Sensualissima, e questa è un'immagine che veniva venerata, per esempio, dalle puerpere cinesi, no? Era considerata una dea favorevole a buoni parti, no? Ecco quindi come si trasformano, no? Voi sapete che il buddismo ha al centro l'idea della impermanenza, no? Del distacco, invece come, no? Poi le religioni, no? Mescolano e trasformano elementi differenti, no? Creativamente riplasmando quelli che sono invece i dettami di una religione. Queste, se volete, sono figure e figurazioni tradizionali dei paesaggi cinesi, in cui appunto le pagode del buddismo sono gli stupa, sono ormai immagini che non si possono separare dal paesaggio della Cina, che ormai ne fanno compiutamente parte. Vorrei aggiungere che in Cina un altro elemento che fa compiutamente parte del paesaggio è l'Islam, è una cosa che non sempre si ricorda. In Cina probabilmente esistono un numero imprecisato di islamici divisi in più lingue, in più etnie. Ci sono per esempio il gruppo più cospicuo è degli Hui, che parlano lingua cinese, che sono una decina di milioni sicuramente. Poi il secondo gruppo in ordine di grandezza è quello degli Uiguri del Xinjiang. Sono turchi sostanzialmente, è una popolazione turca, quella degli Uiguri. E Pechino lì attua una politica che si può definire imperiale, del tutto analoga a quella che attua nel caso più noto, a voi sicuramente più noto, del Tibet, no? Una minoranza che viene sostanzialmente sottoposta a una massiccia immigrazione di etnia cinese. Nel Tibet già si sono invertite le proporzioni, siamo a 7 milioni di cinesi Han contro 6 milioni di tibetani, no? E una situazione in larga misura analoga c'è con i musulmani uiguri del Xinjiang, che però sono molto meno noti dei tibetani, e poi immaginatevi se dopo l'11 settembre qualcuno ha voglia di occuparsi, no, a livello internazionale, dei musulmani, per giunta turchi. Ecco, quindi non mi pare che abbiano una grande popolarità. Allora, storia. Qui volevo darvi alcune coordinate appunto veloci circa la storia della Cina, mostrandovi anche qual è l'espansione poi territoriale che noi designiamo sempre sotto il nome uguale di dinastia. In realtà il termine dinastia, dinastie della storia cinese, coprono realtà sociali, economiche, territoriali estremamente differenziate, a partire dalle dimensioni. Questi sono gli insediamenti della Cina neolitica e vi ho accostato a questi quelle che sono le prime produzioni estremamente già elaborate, che sono quelle appunto del vasellame, che già nel neolitico elabora degli ornamenti assolutamente stilizzati. Una delle caratteristiche di tanta arte cinese, per esempio, è l'amore, la predilazione per la decorazione lineare, per la linea, l'amore, la passione per la linea, che già si esprime in forme assolutamente evidenti in queste ceramiche del Neolitico. Ecco, questa che è segnata in violetto è la zona della dinastia Shang, quella che vi dicevo faceva i sacrifici umani e a cui si deve una straordinaria arte del bronzo. Ecco, gli Shang erano legati al culto degli antenati reali, della stirpe sovrana ancestrale, della stirpe dell'antenato dell'ancestralità. La dinastia Zhou, ecco, come vedete, è quella mitizzata dai confuciani, questa dinastia raffinata e umanissima che mette fine al feroce potere degli Shang e introduce l'elemento cultuale come elemento simbolico. Ecco, resterà un mito nella storia della Cina, no? Come una sorta di età dell'oro, quella della dinastia Zhou. Quanto, fra l'altro, questa favola Joe sia vera e quanto invece non sia una favola retrospettiva, ecco, potete, anche qui, attenzione, le tradizioni, come sapete, vengono anche inventate, ecco, in qualche modo servono a cementare una identità collettiva, vengono anche a proiettare nel futuro quello che magari è stato un ideale del passato, ecco, quindi attenzione a questo mito Joe. Ecco, questa è l'epoca degli stati combattenti, in cui appunto la Cina è divisa in varie entità, ed è l'età assiale del pensiero cinese. È l'età tra il V e il III secolo avanti Cristo in cui la Cina è divisa, disunita, si combatte, si lotta. Il pensiero in Cina non è un'immobile saggezza, ma è frutto della guerra. Nasce dall'esigenza di restaurare un ordine nel mondo. A cui si danno, ecco, a questa esigenza si danno risposte le più varie. Basta con questa favola della Cina univoca. Quest'idea della Cina univoca è sempre piaciuta al potere imperiale, di ieri e di oggi. E ci hanno raccontato che andavano tutti d'accordo sempre. In realtà non è stato così. Ecco, anche in Cina c'è stata fra l'altro una quantità di violenza, sia sugli uomini, sia sulla natura. Si dice che la Cina ha scoperto oggi la violenza sulla natura perché l'ha imparata dall'Occidente. Non c'è niente di più falso. Ci sono testi dell'epoca degli stati combattenti, quindi IV secolo avanti Cristo, che denunciano come un male atroce le devastazioni dei boschi, le deforestazioni, la desertificazione del territorio. Testi del IV secolo avanti Cristo, in cui compare insistentemente l'immagine della montagna devastata dall'uomo che ha disboscato. Ecco, quindi forse questi sono stereotipi di cui appunto dovremmo disfarci. Ecco qui l'estensione del primo impero, la dinastia Qin, che è quella appunto del grande primo unificatore della Cina, che con una violenza senza limiti, e non attraverso richiami all'umanità e alla pietà filiale, sapete. Il primo imperatore si impone su considerazioni di pura potenza ed è ispirato a una filosofia che è di un machiavellico cinismo. Come si tengono in pugno gli uomini? Facendosi temere. Come? Con castighi spietati. Attenzione, c'è anche questo nella tradizione della Cina. C'è una tradizione che si chiama legista, che ha introdotto, per esempio, che non è mai stata cancellata nella tradizione cinese, che ha ispirato l'esprit de loi della Cina, che ha introdotto l'istituto della responsabilità collettiva. Vale a dire, se tu sei colpevole di un reato, la tua intera famiglia, fino al terzo grado di parentela, ascendente e discendente, sarà punita insieme a te. Anche di pena capitale, sì signore. Oppure, tu sei testimone di un reato e non lo denunci, avrai la stessa pena del colpevole. Ecco, questo istituto è rimasto in vigore durante tutta la Cina imperiale e oserei dire che questo spirito, in qualche misura, lo si può ancora percepire, dentro, perché penso che molti di voi si chiederanno, ma se la Cina ospita questa grande tradizione umanistica che si chiama confucianesimo, no? Da dove salta fuori, no? Questo spirito delle istituzioni, no? Così spietato, e da dove saltano fuori le cose che Amnesty denuncia? In Cina c'è stata tradizionalmente, ben più antica del maoismo, una tradizione dispotica che si fondava sulle leggi del cosiddetto legismo, che erano queste. Tutta la tradizione imperiale cinese è permeata di questo. Ecco, quindi il primo imperatore si è affermato proprio in base a questo. Poi avete gli Han, che voi sapete che sono la grande dinastia che dà il suo stesso nome al popolo cinese. I cinesi tuttora si chiamano Han, no? Dal nome di questa seconda dinastia del primo impero, che è stata la vera plasmatrice dell'identità culturale cinese. Sono stati gli Han che hanno messo in auge il confucianesimo. L'impero Tang, ecco, qui facciamo un salto, vi ho accennato all'episodio del periodo di divisione, al medioevo cinese in cui si introduce il buddismo, qui abbiamo la ricostituzione dell'unità imperiale con i Tang. È stata forse la massima esperienza, l'esperienza di massimo splendore della cultura cinese. è una Cina aperta e cosmopolita. Ecco, anche l'epoca Tang. I Tang non erano probabilmente una dinastia cinese, avevano anche del sangue barbarico nelle vene. In quell'epoca a Chang'an, l'attuale Xi'an, c'era di tutto. C'erano le pagode, certo, le moschee, ma c'erano anche gli ebrei con le sinagoghe, ma c'erano anche i cristiani. All'epoca della dinastia Tang risale il primo documento di presenza cristiana in Cina, che è la famosa stele di Xi'an, che è stata scoperta 1000 anni dopo dai gesuiti che ci sono andati. Quindi una Cina aperta e cosmopolita, oserei dire esterofila, al tempo della grande, della grandissima dinastia Tang. L'impero Yuan, ecco, questo è l'impero dei mongoli, un'estensione, il più grande impero della storia, come sapete. È l'epoca in cui Marco Polo va in Cina, come ben sapete. La Pax Mongolica ha consentito la massima vicinanza tra la Cina e l'Occidente. Quindi era una sorta, come vedete, di autostrada, no? Che poteva essere agevolmente percorsa da mercanti, ma anche da tanti missionari, Pian del Carpine, eccetera, Montecorvino, no? Ed altri che si recavano in missione dal Gran Khan. Vorrei sottolineare però una cosa. All'epoca dei mongoli, gli stranieri che andavano in Cina avevano relazioni eminentemente con i dominatori, non con il popolo cinese. Ecco. Quindi Marco Polo ha le sue privilegiate relazioni con i dominatori della corte imperiale, certamente, non con i cinesi. La vera scoperta della cultura cinese la fanno i gesuiti, come sapete. 1600, il grande, grandissimo, no? Patrono di tutti noi sinologi, che è Matteo Ricci, no? Maceratese, Matteo Ricci. Ecco, un'immagine della Grande Muraglia per rievocare, no, questi spazi sterminati e anche l'idea di un confronto, come sapete, è stata attraversata moltissime volte, no? Anche l'ultima dinastia non era una dinastia etnicamente cinese, come sapete, l'ultima dinastia è mancese, anche se poi diventa più cinese dei cinesi. Ecco, quest'immagine, no, di Cina, se volete, abbastanza ovvia, no, che evoca sterminate distanze, beh, e questa è chiaramente l'immagine della città proibita, no? Quindi attenzione anche a tutto che nell'arte, la conoscete sicuramente, fra l'altro da quel bellissimo film di Bertolucci, no, che ha presentato tutti questi cortili, e uno che è stato un episodio, l'episodio ultimo dell'impero in Cina, no, quindi di un impero ormai decrepito, se volete, no, e segnato da un tradizionalismo che non riusciva a rinnovarsi, no, ecco, questa è stata l'ultima stagione imperiale. A proposito della Cina che rappresenta Bertolucci, ecco, la Cina tra fine 800 e primo 900 è quello. Però attenzione, c'è stato un grande episodio nel 1898 di alcuni, che è andato malissimo, di alcuni che hanno tentato una riforma in Cina sull'esempio del Giappone Meiji. Volevano fare, questi intellettuali cinesi, volevano cercare di mettere d'accordo Confucio e il liberalismo, no? Fare una Cina costituzionale. Gli è andata malissimo perché l'imperatrice vedova, anche quella famosa del film di Bertolucci, si è adirata e li ha spediti, li ha condannati a morte. Uno è stato decapitato all'età di 33 anni, gli altri sono scappati in Giappone. Insomma, questo tentativo è andato malissimo. Ma questo per dirvi ancora una volta che cosa? Che non è vero che la Cina è univoca. Ancora nel 1898 ci sono stati degli intellettuali in Cina che già, fallendo, perdendo miseramente, ponevano quello che secondo me rimane il grande problema della Cina di oggi: come conciliare tradizioni cinesi e valori liberali dell'Occidente. Questo è un problema che la Cina di oggi ha tutto aperto davanti, così come l'avevano formulato gli sfortunati riformatori del 1898. Ecco qui il famosissimo trono, no, che conoscete dal film di Bertolucci, che è quello che compare nell'ultima scena, no, del film, quindi il trono dell'imperatore, un elemento della cultura cinese, la scrittura. Vi ho scritto in nero, sono i caratteri Hanzi, caratteri cinesi significa, e a destra sono i tratti semplificati. Allora, quelli in nero, in verticale, sono i caratteri della tradizione cinese. quelli di destra, come vedete, quello sotto è rimasto invariato, quello invece in alto è stato semplificato. Hanzi vuol dire proprio caratteri cinesi, no? Han è il nome della dinastia Han che sopra abbiamo evocato. Cosa voglio mostrarvi con questo esempio? Una prima cosa, il sistema di scrittura che ha avuto tantissima influenza, no, sulla cultura, sulle caratteristiche estetiche e anche sull'idea di un modello da seguire che la cultura cinese ha avuto. L'altro elemento è quello di come gioca la continuità e la trasformazione in Cina. Guardate bene, ci sono elementi di indubbia continuità. Il carattere Ren, sapete, o il carattere Z, no, che vedete sotto, si scrive esattamente oggi come ai tempi di Confucio e come prima. Però guardate il carattere di sopra, è stato funzionalmente semplificato. Allora, direi che la Cina ci mette davanti la necessità di una riflessione, ecco quindi imitazione e creatività. No? Legame col passato, ma anche fluida capacità, no? Per esempio, di scegliere una semplificazione dei caratteri. È stata la grande riforma della scrittura che è stata attuata nel 1957. Per quale motivo? Beh, per rendere possibile a un paese che aveva soltanto 20 milioni di alfabetizzati di promuovere una campagna efficace di alfabetizzazione. Okay? Allora, noi di fronte alla scrittura e ai caratteri cinesi abbiamo la possibilità di capire il legame che c'è tra lunga durata, no? Questo legame certamente profondo con la Cina, anche noi ce l'abbiamo a tutta una serie di cose, no? Se guardiamo San Pietro, lì evochiamo una lunga durata, no? Cioè, noi non viviamo noi stessi nell'immediato, no? Ci sono strati temporali diversi anche della nostra cultura. E non è detto che i più profondi siano i meno interessanti. Scusate, io sono un antichista, ma continuo a pensarla così, no? Continuo a pensare che i pensieri antichi possano sollecitare delle riflessioni moderne. Ecco quindi la scrittura, una capacità insieme di conservare ma anche di trasformare. Un legame col passato che comunque riesce ad avere una relazione fertile anche col presente. La scrittura non sempre uguale. Ecco, questo è un esempio di calligrafia dell'epoca Tang. È difficilissimo capire cosa c'è scritto, perché è assolutamente, come dire, la chiamavano a stelo d'erba, a foglie di bambù, c'erano molti nomi diversi, per una scrittura che doveva essere, per un'arte calligrafica, che doveva seguire sostanzialmente i moti del cuore. Ecco quindi, la calligrafia è sicuramente codificata, certo, però attenzione, voi potete avere anche forme di arte calligrafica estremamente creative e destrose, libere e sbrigliate. Ecco, quindi non pensiate che la Cina alberghi soltanto, non sia soltanto la patria di una inerte ripetizione, non lo è. Ecco qui un altro esempio di calligrafia della dinastia Song. Ecco, vorrei ricordarvi che appunto a proposito di questa estetizzazione della comunicazione, la calligrafia, come molti di voi sapranno, è un'arte, no? Che è stata sempre coltivata accanto insieme alla poesia e alla pittura. E con queste spesso, e tuttora molti la praticano in questo modo, si è fusa. Ci sono ancora grandi intellettuali cinesi, cito per tutti François Cheng, che sta venendo intervistato la domenica mattina su Rai 3, vi segnalo queste sue interviste, che è un parigino ormai, che vive in Francia e nato in Cina, che parla francese, che è poeta, calligrafo, pittore, no? E continua in Francia questa tradizione nativamente cinese di sposare tutte queste forme d'arte. Ecco qui, questo carattere, in queste tre varianti, è quello, long, del dragone. Quello a sinistra, quello in alto è quello più arcaico, no? Che trovate appunto sulle ossa oracolari. Quello centrale è la grafia classica che trovate a partire dall'impero. L'ultimo a destra, in basso, è quello della grafia semplificata. Ecco, anche qui continuano ad essere caratteri, come vedete, continuità e trasformazione. Ecco qui alcuni degli emblemi del drago, visto che ne abbiamo evocato il carattere. Mi sembrava giusto evocarne, no, alcune delle figurazioni più interessanti. Ecco. Ecco, qui facciamo un salto molto molto indietro. Queste sono ossa oracolari e sono i primi esempi di scrittura cinese. La scrittura in Cina, sapete che ha avuto origine dalla pratica divinatoria. Si incidevano, per esempio quella è un osso, è una scapola di bue, si incidevano dei caratteri e poi si applicava un tizzone ardente per ricavare il responso. Si mettevano le domande, no, sotto forma di, e poi si formulavano le risposte sì o no, gli dèi, ci sarà un buon raccolto, vinceremo la battaglia, poi si formulava la risposta, si si appiccava un tizzone e la screpolatura prodotta dal fuoco, dal calore, dava il responso. Ecco, queste sono antichissime ossa oracolari. Sotto, il carattere più sotto che vedete nello schemino è il segno di montagna, Shan, no? Del carattere cinese di montagna. Ancora ossa oracolari. Ecco, questa è un'immagine non bellissima del grande esercito di terracotta. Questa grande dimensione seria. Ecco, una cosa che ci colpisce dell'arte cinese è la presenza di questa serialità, se vogliamo, no? Fin da tempi molto antichi. Qui siamo, sapete, la tomba del primo imperatore, no? Ecco, siamo nel terzo secolo avanti Cristo. Ecco. Allora, che cosa però c'è da dire? Sì, certamente c'è una, tra l'altro, impresa collettiva immensa dietro questa performance, no? Però sapete che i volti sono tutti diversi gli uni dagli altri. Non c'è uno solo dei soldati dell'esercito che sia uguale all'altro. Ecco, queste sono alcune immagini tratte dalla mostra romana dell'anno scorso. Questa immagine di energia, ecco, vedete la dimensione dei soldati dell'esercito, sono un po' più alti, no? Di quello che è la statura media di un cinese. Ancora immagini famose dell'esercito di terracotta che rinviano, come vedete, anche a questa immensa potenza imperiale, questa grande forza. Ecco, la Cina, perché mi piace su questo appunto concludere il nostro discorso? La Cina non ha imparato la forza dall'Occidente. La Cina si è misurata per circa 100 anni, nell'Ottocento, nell'Ottocento, risultando inferiore, però sta recuperando in questo momento, come sapete, una potenza che le è sempre appartenuta, questo vorrei dire. E la forza, l'energia che promana da questa impresa straordinaria, ecco, questo le appartiene fin dalla fondazione del suo impero centralizzato. Ecco, io credo che forse, se noi interpretiamo la Cina di oggi, ecco, forse questo riferirci a quello che è stata come tecnica, come potenza statale, come elaborazione di pensiero energica nel suo passato, forse ci aiuterà a comprenderne meglio quelle che sono le sue caratteristiche presenti. Ecco, io mi fermerei qui. Sì, ci sarebbero molte altre cose da dire, però preferirei, no, semmai torniamo su alcune immagini e lasciamo un po' di spazio.
Bene, allora ringraziamo Amina Crisma per questa cosmografia cinese in un'ora e un quarto, e credo che ci sia un po' di tempo per una o due domande, o se siamo un po' veloci anche qualcuno in più. Se ci sono, sono benvenute. Se non ci sono, aspettiamo un po', ma insomma, non facciamo comunque troppo tardi. In realtà è stato un discorso pieno di spunti e insomma, ha dato l'idea di una Cina tutt'altro che monolitica, ma c'è una sorta di di proliferazione continua di differenze, pur nel tentativo di in vario modo di tenerle a freno, insomma. Volevo fare una considerazione su appunto aspetti più contemporanei, magari anche più attuali. Si è accennato a questa proliferazione di tra le altre proliferazioni di istituti Confucio in giro per il mondo, che a quanto sembra di capire ascoltando questo discorso, più che dare un'immagine in qualche modo storicamente adeguata della Cina, sembrano funzionali, come dire, ad un progetto di potere. Questo è detto in modo un po' drastico, ma esistono anche intellettuali sinologi occidentali, e si parlava prima appunto di François Julien, che forse è uno dei più noti sinologi in Europa ed è un grande intellettuale, che quali che siano i loro motivi, in realtà in tutti i loro libri danno un'immagine appunto di una Cina immutabile, monolitica. In tutti questi libri, per esempio, si citano in modo libero autori cinesi di ogni periodo, come se fossero in realtà intercambiabili, fungibili, come se tutto sommato dicessero quasi sempre le stesse cose. Per esempio, una delle nozioni chiave di Julien è questa idea del piano di immanenza, e in sostanza l'idea che in Cina i fini sono già stabiliti e si tratti semplicemente di assecondarli. Ora, anche questo in realtà mi sembra, come dire, da parte occidentale un modo di non fare giustizia a questo insieme di differenze e per motivi che mi sono ignoti, in realtà finisce per sostenere una politica di controllo sociale e fortemente gerarchico. Volevo un parere su questi aspetti.
Rispondo subito a questa domanda, aspettiamo se ce ne sono. Beh, intanto, a proposito di questo, c'è un dibattito in questo momento molto vivace proprio sulle interpretazioni della Cina che attraversa la sinologia francese, ma non solo. Ad esempio, penso che molti di voi conosceranno appunto l'opera di François Julien che veniva appunto adesso evocata, è notissimo in Italia, è stato appunto anche ampiamente tradotto e credo che sia abbastanza noto. François Julien è una persona di assoluto fascino e di grande seduzione, ma appunto, come ti dicevo prima, sono pressoché totale disaccordo su quanto lui dice, sull'integralità di quanto dice, e cercherò di spiegare perché. Allora, a me pare sostanzialmente che l'opera di François Julien riscuota un così grande successo proprio perché, seppur rivisitandola con grandissima intelligenza e in una prosa veramente splendida, lui ci ripropone proprio l'immagine del dualismo Cina-Occidente. Vi cito per esempio uno dei testi più famosi di Julien, no, a questo proposito. Il saggio è senza idee o l'altro della filosofia. Ma scusate, qualcuno mi deve spiegare, infatti gliel'ho chiesto, in cosa questa visione è diversa da quella di Hegel. Vale a dire, noi abbiamo la filosofia, loro hanno la saggezza, loro sono tanto saggi, però noi pensiamo, non so se rendo. Vale a dire, questa è una storia molto vecchia, tra l'altro, che trovate anche in un altro grande, a cui Julien fra l'altro si richiama esplicitamente, che è come a un suo maestro, a un grandissimo sinologo del primo Novecento, che è Marcel Granet. Marcel Granet ha scritto una grandissima opera e una prosa assolutamente suggestiva che si chiama La Pensée Chinoise, 1934. È stata tradotta in Italia da Adelphi. Consiglio naturalmente a chi non l'avesse fatto di leggerlo, perché è un libro stupendo quello di Granet, molto bello, prosa molto suggestiva. Che cosa fa Granet? Propone a lui a sua volta, e Julien a lui si riferisce esplicitamente, l'immagine di una Cina immobile, no? L'immagine di una Cina in cui appunto Il problema è quello, sostanzialmente il grande ritornello è quello dell'armonia, no? Ecco, ignara di conflitti, ignara di lacerazioni, no? Questo grande ordine, no? Che funziona e che si contrappone invece, ecco perché sono affascinanti queste immagini secondo me, proprio perché in qualche modo c'è questa dicotomia tra Oriente come luogo dell'armonia, della non scissione, no? Occidente come luogo della scissione, invece del conflitto, della disarmonia. Ecco, allora che cosa si va a cercare in Oriente? Il contrario di noi. Ma allora questo schema fondamentalmente finisce per, da un lato, perché funziona e perché piace tanto. I critici, se volete leggere una critica di questo, per esempio in Francia c'è stato un libro piuttosto feroce che si chiama così, molto in modo molto allusivo, no, e poco chiaro, Contre François Julien, di un sinologo che si chiama Vieté. Poi c'è stata tutta una mobilitazione di due campi, sapete come sono questi francesi, no? Pro Julien, contro Julien, ci sono stati due schieramenti. Comunque, questo dibattito ha il merito, secondo me, di proporre all'attenzione un problema. Vale a dire, vogliamo o non vogliamo restituire finalmente visibilità al fatto che la Cina ha una storia, e che questa storia pesa? Vogliamo o non vogliamo restituire visibilità al fatto che la Cina è una pluralità? Non c'è una sola Cina, oggi, ma come ieri. E venendo alla questione di una lettura, come dire, autoritaria del confucianesimo, allora oggi appunto va per la maggiore una lettura in chiave di celebrazione dell'armonia sociale dei valori confuciani, no? Alcuni intellettuali cinesi dicono, noi vedete come siamo bravi, noi abbiamo il capitalismo e siamo riusciti a, no, a declinarlo alla grande, anche meglio di voi, no, ormai. Mai. E dall'altro lato però non abbiamo il vostro orrido individualismo. Ecco. Noi riusciamo, no, a ottenere la quadratura del cerchio. Ecco. Allora, naturalmente questa è una visione totalmente apologetica, perché quello che sta combinando lo sviluppo in Cina, cioè voglio dire, è un fenomeno pieno di contraddizioni. Cercavo di evocarlo prima. La Cina di oggi non è un'unica cosa. Certo, ci sono le bellissime vetrine sfolgoranti. E guardate, lungi da me il ritenere che sia un esito poco interessante il fatto che 300 milioni di persone possono avere un futuro da nuovi ricchi. È straordinaria questa cosa. 70 anni fa nessuno l'avrebbe pensato lì. Io ho visto in Cina nel 91, mi ricordo questa immagine straordinaria, dei nonni che, la prima volta che ci ho messo piede, a Pechino, che estraevano da delle carrozzine di legno, no? Perché nel 91 a Pechino le carrozzine erano ancora di legno, dei bambini paffuti che erano più grandi di loro, eh? Eh? Questi bambini con orgoglio, no? Tiravano fuori questi bambini assolutamente stupendi, con una fierezza che era veramente commovente. Guardate che io appunto ritengo che queste siano cose assolutamente importanti, eh? Non si può praticare, ritenevano i confuciani, la virtù senza la pancia piena. Ecco, questa era una loro fondata convinzione, no? Ecco, quindi assolutamente questo è importantissimo. Però non credo che non si possa ignorare, no, tutte le contraddizioni laceranti e la violenza anche che è implicata in determinati meccanismi dello sviluppo cinese. Allora, vorrei ricordare che secondo me il premio Confucio lo darei, sapete, più che al governo cinese, a quel giornalista che si chiama Xu Tao, che ha affrontato per aver mandato, è un caso patrocinato da Amnesty International, questo giornalista ha avuto la colpa di divulgare all'estero una missiva, una direttiva riservata del governo cinese alla stampa a proposito di come comportarsi nei pressi di Tiananmen, dell'anniversario di Tiananmen. Per questa cosa lui ha avuto una pesantissima condanna detentiva, accusato di aver divulgato un segreto di Stato, sapete, no, che c'è tutta questa questione, fra l'altro è anche lì in questione come sia stato individuato, perché chiaramente non è senza, no, una qualche forma di complicità, no, di chi gestisce la rete e che non è cinese, ecco. E comunque, ecco, in questo momento in Cina direi esistono dei campi di tensione. E credo che si possa legittimamente dire che non è possibile soltanto una interpretazione autoritaria del confucianesimo. Così come ho cercato di mostrarvi, questa interpretazione, come dire, riformista del confucianesimo, c'è stata fin dalle origini, ha animato i riformatori confuciani del 1898, sta animando quella che in questo momento sta diventando probabilmente un'incipiente opinione pubblica cinese, che non ci sta a, come dire, aderire a quelle che sono dei dettami, no? Delle imposizioni dall'alto, e che cerca di ottenere degli spazi di pubblico dibattito.
Sì, c'è una domanda, essendo tardi credo sia anche l'unica.
Intanto la volevo ringraziare di questo bellissimo percorso che ho trovato di estremo interesse. E poi le vorrei chiedere, se possibile, se potesse dire qualcosa in più sulla figura dell'artista, proprio magari nella sua evoluzione, magari contaminazione, mi sembra, nei vari momenti culturali a cui ha fatto riferimento. Cioè, sono intese le arti come vie di crescita, in che senso? Chi è l'artista un po'? Se possibile, se mi aiuta un po' a capire maggiormente questo concetto. Grazie.
Beh, bellissima domanda. Allora, io in prima battuta sono tentata anche di, rispondere segnalando alcuni percorsi di lettura possibili. Uno potrebbe essere questo Li Zehou, la via della bellezza, che appunto è un percorso attraverso l'arte e le concezioni estetiche cinesi che veniva evocato all'inizio, no? Che Einaudi ha pubblicato, in cui proprio la figura dell'artista in Cina viene contestualizzato nelle varie diverse fasi storiche della tradizione cinese e anche nei momenti diversi. Ecco, quindi fra l'altro Li Zehou, che ha studiato, che ha messo a frutto la sua, quando è stato nei campi di lavoro, nei Laogai della rivoluzione culturale, Li Zehou, che adesso vive spesso all'estero ma è uno degli intellettuali più seguiti nella Cina contemporanea, uno dei filosofi ritenuto fra i maggiori, ha anche studiato Croce oltre a Kant, e in qualche modo io penso che se lei legge questo libro troverà qualcosa anche del magistero crociano, cioè questo legare anche un percorso, come dire, di storia delle idee. Allora, schematicamente, la relazione dell'artista non è stata sempre la stessa. Io distinguerei tra dell'artista e dell'intellettuale, distinguerei fra dei momenti di divisione politica della Cina, in cui, per esempio, come quest'epoca degli stati combattenti, in cui la libertà, per esempio, dell'intellettuale è stata molto ampia. Ma un momento di grande creatività proprio artistica e di scoperta dell'autonomia della dimensione estetica separata dal discorso morale è stato il periodo della crisi degli Han. Quando è finito l'impero Han, quindi è finita l'equilibrio, l'armonia, la potenza del primo impero, ed è cominciata un'epoca di straordinaria violenza. In quel periodo lì una delle cose più interessanti è la nascita, da un lato, per esempio, di una lirica struggente sulla caducità degli esseri umani. E ci sono delle liriche veramente incredibili che rappresentano questo grande tema proprio in relazione a un momento storico in cui questa tematica era concreta e ciascuno la sperimentava. Allora, questo senso della caducità che ha trovato risposte diverse, è un momento di grandissima crisi, di grandissima violenza, e c'è questo appunto fare appello a vie diverse per uscire, per trovare un nuovo legame, no, con la bellezza. Allora ci sono, naturalmente i buddhisti, no, che si mettono sulla strada della nuova religione, no, e quindi aderiscono alla nuova religione, ma ci sono anche, e sono forse tra i personaggi più interessanti, degli esteti ispirati dal taoismo che scrivono poesie straordinarie e che combattono una loro personale battaglia da bohemien, da anarchici, se vuole, da come dire, spregiatori, no, della, dell'ipocrisia dominante, no, che sembrano personaggi che prefigurano i poeti maledetti in Francia. Ecco, quello per esempio è uno dei momenti, direi, di massima, di massimo interesse nella storia dello sviluppo degli artisti cinesi. Un altro momento molto interessante è quello in cui c'è la crisi della figura tradizionale del letterato funzionario, che è il baluardo delle istituzioni imperiali, e si apre invece la drammatica ricerca della figura dell'intellettuale moderno, no? Che è la ricerca che poi a partire dall'Ottocento, no, si estende fino ai giorni nostri. Nel momento attuale io definirei due tipologie di artisti. Da un lato, è molto schematica, sapete questa, da un lato ci sono degli artisti che si rifanno alle tradizioni cinesi rielaborandole creativamente, dall'altro ci sono degli artisti che sono nella diaspora e che rappresentano, vi citavo prima François Tseng, vorrei ricordare che il premio Nobel per la letteratura che ha dato per la prima volta a uno scrittore cinese ha dato a uno scrittore della diaspora, Gao Xinjiang, no, nel 2000. Allora, c'è una diaspora che in modi molto vari e molto creativi fa interagire, no, aspetti profondi della tradizione cinese con, per esempio, elementi dell'avanguardia letteraria occidentale. Per esempio, nella scrittura di Gao Xinjiang questo è molto visibile. Ci sono, per esempio, c'è il flusso di coscienza, no, come tecnica sua, e accanto questo flusso di coscienza lo possiamo anche vedere ricondotto a delle tematiche prettamente taoiste, però, cioè proprio a modi che hanno anche delle radici, direi, molto molto antiche. Ecco, e questa cosa, direi, si può vedere anche in tanti altri aspetti. C'è in questo momento una grandissima innovazione nelle arti visive, ecco, per esempio in Cina, ma di questo vi parleranno persone di me molto, molto più esperte. Ecco, c'è anche una fortissima propensione in direzione delle avanguardie. Ci sono invece scrittori che prediligono un legame, no? Questa mediazione tra tradizione e innovazione. Mi viene in mente appunto all'estero François Tseng, che esorto tutti a leggere, veramente lo trovo un personaggio straordinario. In Cina uno scrittore come Wang Meng, che è stato ministro della cultura fino al 1919 e i cui racconti ironici e bellissimi sono stati tradotti da Cafoscarina e da Marsilio. Mi fermo.
Bene, si è fatto, credo, sufficientemente tardi, e quest'ultima domanda è particolarmente utile per darvi appuntamento la prossima settimana, perché la prossima settimana appunto il tema sarà quello dell'arte in Cina negli ultimi 20 anni, e come ha appena accennato anche Amina Krishna, si tratta di una contaminazione tra la tradizione e invece un riferimento alle avanguardie europee, a Duchamp, a Warhol, che è particolarmente interessante sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista sociale. Vi ringrazio, buona serata, vi do appuntamento la prossima settimana e ringrazio Amina Krishna per questa serata.